Lovvo,
muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
fa riderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino,
un attimino,
un attimino, che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Io sono Andrea Fazioli.
E io sono Marco Pagani.
E Pagani, lei è consapevole, credo, che si è appena rovinato la reputazione, pronunciando senza alcun pudore parole come lovvo e apericena.
E un attimino, non dimentichiamo anche il titolo di questa rubrica. Beh, potete già immaginare.
Effetto fa averle pronunciate.
Non ne voglio parlare, ho bisogno di una doccia, ho bisogno di stare in ginocchio sotto l'acqua, tremando e piangendo. Ma
la capisco. Allora pronunciamo qualche parola bella?
Faremo anche questo, però vorrei che mantenessimo sempre un equilibrio tra il bello e il brutto, perché questa, potete immaginare, non è una rubrica linguistica nella quale ci permettiamo di dirvi cosa sia giusto o cosa sia sbagliato usare in italiano. Però se il giusto e lo sbagliato sono un po' superati anche dalla linguistica, oggi ci piace l'idea di concentrarci su quello che è brutto e quello che è bello. Sono naturalmente opinioni, però sono opinioni che io trovo avranno facilmente, come dire, una sorta di ritorno anche nel pubblico che ci ascolta.
Guardiamo la lingua come qualcosa da contemplare e nella nostra prima rubrica la facciamo contemplare ai poeti, agli scrittori, che sono quelli che con la lingua ci lavorano.
Andiamo con la grafica sonora?
Andiamo con la grafica sonora.
La parola cara.
E con questa rubrica vogliamo chiedere a un poeta o uno scrittore quale sia la sua parola preferita, quella più bella, quella che lo visita nei suoi sogni. E certo, visto che siamo alla prima puntata, nessuno scrittore ha voluto ancora parlare con noi, non ci conoscono ancora.
Ci abbiamo ragionato un po', poi io stanotte non dormivo, mi sono detto, ma tutto sommato mi risulta che lei, Fazioli, abbia scritto qualcosina in passato, ha pubblicato anche alcuni stornelli.
Lo confesso, scribacchio qualcosa. Le vuole incastrare meglio.
Sì, l'obiettivo è incastrarla, Fazioli. Allora,
le dirò che mi fa piacere, perché ho questo taccuino con le mie 50 parole preferite, posso leggerle volentieri. Bizzeffe, prateria. Incanto,
Si fermi. L'obiettivo è una parola cara, la sua parola preferita, e poi vediamo la parola che lei non sopporta, quella che le sta proprio sulle labiali.
D'accordo. Allora, parola preferita, io direi guazzabuglio.
Siamo sicuri?
Sì, mi piace questa doppia Z che si annacqua nella gli. E poi questo concetto, no, che il bene e il male non si dividono mai completamente. Come diceva Manzoni, il cuore dell'uomo è un guazzabuglio. Ecco.
Lei cita il Manzoni, quindi io faccio fatica a essere critico, però a questo punto le chiedo, se questa era la parola cara, qual è quella non cara, l'anticara, l'antimateria delle parole?
Ce ne sono tante di parole brutte, da aziendalizzazione in poi, ma ecco, restando sulle aziende, forse direi risorse umano, la riduzione dell'individuo a ingranaggio. E sono due però, vero?
Sono due.
Allora peggio human resources, che diventa HR.
Che fa tanto Dallas anni 70, sì, sai, J.R., queste cose.
Mi viene in mente anche una saga medievale. In quei giorni il drago HR si risvegliò dal sonno millenario e mandò a ferro e fuoco le città.
Io non so se arriviamo in fondo a questa serie di rubriche, Fazioli, se partiamo così.
Non dirò mai più HR.
Ecco, grazie.
Ecco, prego.
Allora, ci sono mini rubriche che compongono questa nostra trasmissione che cercheremo di seguire, poi alcune magari ci accompagneranno per un po', altre prenderanno il posto di altre.
Le rubriche vanno e vengono.
E ci sarebbe naturalmente anche l'idea di parlare con il pubblico.
Certo, parlare con il pubblico bisogna.
Ma prima
bisogna che il pubblico sappia che noi esistiamo.
Ecco.
Ecco, e quindi non avevamo ancora una domanda dal pubblico, ma abbiamo incontrato il nostro collega Mario in corridoio, l'abbiamo incastrato contro un muro e abbiamo detto, hai una domanda linguistica? E lui si chiedeva se bisogna dire il fine settimana, la fine settimana, la fine della settimana, insomma, qual è l'espressione
corretta? O il fine di settimana,
sì,
o la settimana
il fine
finale
della settimana, insomma. Forse la cosa migliore è non dire niente e limitarsi a godere di quei due giorni di pace e riposo dopo il trambusto della settimana, ma questa non è una risposta. Sabato e domenica?
O vogliamo tirar fuori gli anglicismi e dire weekend?
Weekend. È bello, no? Weekend.
Bon week.
Un suono insieme acuto e dolce come il colpo d'ale di un gabbiano in un mattino d'estate. Pagani,
no,
mi guarda
no.
Male.
Fazioli, no. Li faccia il bravo.
Non diciamo weekend. Io dico forse il fine settimana.
Forse il fine settimana ha senso, ma poi, come dicevamo, non è qui l'obiettivo di questa trasmissione non è quello di dire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Forse il consiglio è godetevi quello che c'è dopo il venerdì, E sì. Pentitevi tranquillamente a lunedì del fatto di aver buttato via quei 2 giorni.
Mi diventa sempre più saggio pagare.
Vero?
So che a proposito di weekend, lei ha una lista nera di parole inglesi che non le piacciono. Una blacklist, lo posso dire, nella quale probabilmente compare anche la stessa parola blacklist.
In realtà non compare la parola blacklist e speravo che lei non l'avrebbe usata, ma purtroppo temevo questa cosa. L'obiettivo, sì, di un'altra mini rubrica che abbiamo chiamato...
Con una parola straniera.
Con una parola straniera.
Edlon.
E vi sveleremo forse un giorno che cosa significa e in quale lingua soprattutto abbiamo scelto questa parola. Beh, io oggi volevo partire dall'inglese.
Prego.
Per un motivo. Allora, io ho l'idea che la lingua sia un po' uno strumento anche per pensare, no? Una sorta di strumento musicale che poi ti permette, a seconda della complessità dello strumento che usi, di fare della musica complessa o più semplice. Se poniamo il thailandese con la sua concezione tonica, con il fatto che tu con la stessa parola 5 toni diversi dai 5 significati, può essere paragonato, potrei dire, a un clavicembalo ben temperato o a un organo con tanti registri, dall'altra parte c'è quella che secondo me è un po' l'ukulele delle lingue mondiali, che è l'inglese.
Ecco, sapevo che sarebbe arrivato in questi paraggi pagani, quindi io mi immagino i grandi poeti inglesi, Shakespeare come un suonatore di ukulele di fronte ai pianisti.
Poi se sei Paganini anche con l'ukulele farai delle meraviglie, però di per sé c'hai un ukulele di partenza, fai un po' fatica.
Perché tanta acrimonia nei confronti dell'inglese?
Acrimonia mi piace molto, la mettiamo in qualche rubrica.
Non avevo un anglismo per dirlo, mi scusi. Comunque.
Tra l'altro sai che anglismo in realtà è più giusto ma meno usato di anglicismo, e anglicismo a sua volta è un anglicismo?
Quindi se io condanno gli anglicismi dicendo che sono anglicismi, faccio un peccato di anglicismo, di anglismo.
È un loop, mi sono perso.
Ma stavo parlando di ukulele.
Torniamo all'ukulele, torniamo all'inglese. L'inglese, allora, tesi personale, ma siamo nell'ambito delle opinioni, è la lingua che parlerebbe un bambino di 3 anni quando ha degli strumenti ancora molto limitati, un ukulele, proprio tra le mani, okay. Tra le sue manine pacioccose.
To be or not to be, un ukulele.
Ad ogni modo mi sono fatto un elenco di insetti, ad esempio. Per l'italiano noi per esempio abbiamo 5 parole diverse per 5 insetti diversi, e quindi ciascuno ha uno strumento per essere raccontato, immaginato e descritto, no?
Sì.
Mosca, moscone, farfalla, lucciola, libellula. 5 parole diverse.
Mi è scivolato nell'entomologia, ma...
sa come si dice mosca in inglese?
Fly.
Il vola vola. E già questo è agghiacciante. Sa come si dice moscone?
Moscone, no, confesso di no.
The blow big fly. Fly.
Ah, low fly.
Blow fly.
Blow fly.
Il vola soffio. E già mi viene da piangere.
E c'è qualcosa di
fiabesco. Se poi parliamo della farfalla, la farfalla è il vola burro. Le
butterfly, sì.
Il firefly, il vola fuoco, indovini? La lucciola.
Sento le note dell'ukulele, Pagani.
E non parliamo, anzi, chiudiamo in bellezza, visto che lei citava il grande drago Eichar. Sa che cos'è il vola drago per gli inglesi?
Il vola drago?
Per un bambino inglese di 3 anni, il vola drago è la libellula.
Ecco Pagani, dopo ci sarà un'altra sua rubrica in cui avrà modo di sfogare di nuovo la sua acrimonia, ma intanto qualcosa di bello. Il linguista Luca Seriani diceva che la lingua italiana è come un guardaroba in cui non si butta mai via niente. Arrivano parole nuove, ma si continua a usare quelle vecchie, non si dice lui come soggetto, ma c'è anche egli che non scompare. E in questa trasmissione, quindi non vogliamo dire il giusto e lo sbagliato, ma il nostro guardaroba accoglie tutto. In effetti, se lei ci pensa, sul dizionario non c'è mai scritto sbagliato o la sigla sbagliat. Ci sarà una sigla che dice rar archaic desuet usat sol da poc prof di linguist in tutto il mondo, ma non c'è mai la parola errore. Poi del resto cosa c'è di più creativo degli errori?
Il guardaroba delle parole.
E cominciamo con una parola particolare che è sillabario. Ma prima di arrivare al sillabario, visto che è la prima puntata di un programma sulla lingua italiana, mi sembra giusto parlare dell'origine. Cioè quel momento meraviglioso della nostra infanzia in cui abbiamo scoperto che c'è un alfabeto di 21 lettere in italiano e che questo serve per dire tutto il mondo. L'alfabeto che comincia con la A, e come scrisse nel VI secolo Isidoro di Siviglia, la A è presso ogni popolo la prima lettera dell'alfabeto per il fatto di essere la prima lettera ad aprire la voce dei neonati.
È come non ricordare Isidoro di Siviglia.
Certo, qui
che lei naturalmente mi ha pescato da uno di quei mattoni giganti che ha
davanti. Etimologie e origini.
Grazie,
così,
grazie.
Quando non riesce a dormire stanotte ne può leggere. Insomma, c'è qualcosa di commovente in un bimbo che impara le prime sillabe della propria lingua madre, e noi abbiamo scovato un libricino risalente al 1872, poi ristampato, scritto dal maestro Massimiliano Barbieri e edito da Angelo Pontecorboli di Firenze, ed è un vecchio sillabario. Vengono sillabate parole che ancora si userebbero a scuola: elefante, orso, albero. Però c'è anche upupa, un po' più rara.
Che già.
Fagiuoli.
Fagiuoli con la U?
Con la U. Lumiera, per dire lampadario, fra l'altro. E urna. Forse oggi non si userebbe urna alle scuole elementari.
Difficile, sì.
E poi ci sono proverbi ed esercizi. Ecco, le leggo un esercizio assai difficile.
Se proprio deve.
Sì, sì, così vediamo come se la cava. Sui gruppi consonantici scr, gr, tr, insomma, queste cose. Lo leggo così come è scritto. Chi sei tu che vuoi sedere a scranna? Lo scrutinio si è tenuto segreto. Vi sono certi cibi che scricchiolano e sgretolano sotto i denti se non sono puliti dalla rena o d'altro di simile. Vi pare ella stretta questa strada? Quando sfrascheremo noi il bosco dei nostri bachi? O come grugnisce e grufola il tuo maiale in quel brago?
E chi non ha un maiale in un brago che grugnisce e grufola con la rena che sgranocchia i denti, com'è che era?
Perfetto, pensa ai bambini che dovevano ripeterlo. In queste sillabe che sembrano scolpite con l'accetta, Pagani, secondo me si nascondono le infinite possibilità del dire, gli infiniti mondi in cui la parola può condurre. In fondo ogni sillabario è colmo di poesia, è bello per questo sfogliare queste pagine. In una manciata di suoni regala ai bambini e anche noi un viaggio avventuroso verso un ignoto che ci è familiare, cioè la lingua italiana.
Lei mi spaventa col suo afflato poetico e sì, avrei
so
anche un'emozione.
So che me lo guasterà ora.
Vorrei proporre di cambiare il nome della rubrica, il guardaroba delle parole, in Ma dove le trova il Fazioli queste perle? Perché
è lì, nell'Isidoro di Siviglia.
Il famoso Isidoro che ho qui davanti. Esatto. Effettivamente sono tipo.
Imparerà
due chili e mezzo l'uno, sì. Le garantisco che farò del mio meglio.
Invece ora la rubrica che sarà la più temuta dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
L'angolo del fastidio. Ci ha messo anche dell'acrimonia per tornare a una cosa. Allora, io direi, partiamo direttamente da una breve clip sonora che le ho preparato e sulla quale poi c'è un discorsetto da fare.
Il chicco diventa traslucido e quindi andiamo a bagnare, a cominciare la cottura e poi lo andiamo a mantecare. E andiamo a girare il nostro riso. Andiamo a mettere il nostro risotto.
Andiamo a mettere foglia di lemongrass,
sì.
Per dare un po' di gusto, andiamo a condire,
sì.
Andiamo ad aggiungere un pochettino di più, sennò
andiamo a frullare. Adesso vado ad aggiungere un po' di olio all'aglio, del prezzemolo.
Andiamo, Fazioli, andiamo. La cucina è talmente grande, come si fa a non andare a frullare, andare a condire, andare
certo.
A mettere?
Sono cucine spaziose, quindi ci si sposta di continuo, no?
Lei sente il fastidio salire, perché io ce l'ho veramente oltre
sì.
La scala di
vedo
Richter.
Anche proprio un fumo che sale dalla sua
Vero?
Testa, insomma.
Allora, io vorrei capire perché è diventata usanza dei programmi di gastronomia, ma dei grandi chef stellati, che ormai fanno più trasmissioni che piatti, questo moto che io ho chiamato moto a luogo gastronomico. Cioè, andiamo sempre a fare qualcosa. E non ne sono esenti neanche le nostre trasmissioni in RSI, perché un po' di queste voci qua magari qualcuno le ha anche riconosciute.
Secondo me devono riempire un vuoto, insomma in cucina hai dei momenti vuoti in cui non sai cosa dire, ma se ti filmano qualcosa devi dire, quindi sono parole con la funzione di riempire.
Ad ogni modo, da esteta della lingua e da antibarocchista della lingua, io non sopporto tutte queste infiorettature, questi modi per allungare un brodo, e rimango giustamente in ambito gastronomico, che in realtà non ne ha bisogno, perché andiamo a cuocere, andiamo a cucinare, e semplicemente cuciniamo, impiattiamo, mettiamo dell'olio, andiamo a mettere dell'olio. Non
Se
mi piace, non mi può piacere.
Impiatta in silenzio, si potrebbe dire.
Usa le parole che servono.
Il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte interiore. Arrivederci.
A presto.